www.radiogio.it e la storia continua. Questioni sociali, i lavori del Tevere e l'irrigazione lombarda. I nostri ascoltatori non hanno certo mancato di tenere dietro i lavori del Tevere promessi dal generale Garibaldi. Leggeranno quindi con piacere la seguente lettera di quel provato patriota e dotto uomo che è l'avvocato Giuseppe Quadrio di Merate, che ha scritto al generale su tale proposito, contenendo anche notizie interessanti sull'irrigazione lombarda. Ecco la lettera. Illustre generale, Merate, lì 10 maggio 1876. Sommamente meravigliato dell'ammirabile disegno vostro di liberare Roma dal flagello dalle periodiche inondazioni del Tevere e di restituire all'antico fiore l'agro romano, non ho mancato di porre mente attenta all'eminente studio onde erano informati i relativi progetti, di cui i giornali indipendenti ci rivelano per filo e per segno l'evidentissima utilità e la possibilità dell'esecuzione con l'indicazione dei mezzi propri a renderla agevole. Mentre adunque io meditavo sulla generosa vostra iniziativa e sui salutari incalcolabili benefici che ne sarebbero derivati, mi accadde di rivolgere l'attenzione sui dettagli del primo progetto riflettente al regolamento dell'alveo del Tevere, che si presentava di urgentissima necessità e quindi di precessione al secondo. Mercé le chiarissime dimostrazioni, mi apparì tosto l'acutezza della veduta vostra di limitare le opere alle sole arginature, comunque atte a contenere le acque del fiume, ma bensì di aprire un cavo parallelo, capace di ricevere e trasmettere oltre tutta quella massa di acqua che l'alveo, benché arginato, non sarebbe stato da tanto di contenere nelle condizioni di piena. Chi non vede la preferibilità di questo sistema? Si pone che la violenza o il rigurgito delle acque aprono una breccia negli argini, per quanto colossali si vogliono figurare, e non vi ha dubbio che tutto il Tevere si rovescerebbe sulla città fino alle parti in cui le acque possono estendersi e nessuno sarebbe in grado di istituire il calcolo dei danni enormi e emergibili, né immaginarsi le indicibili sciagure inseparabili dal danno stesso. Eppure, nei diari conservativi, governativi e moderati, si applaudiva il sistema dell'incassamento del Tevere. Però è forza riconoscere che il sistema dell'apertura ad un cavo scaricatore è prodotto di una stupenda idea, perché trova il riscontro pratico e in palpitante attualità nella terra classica della condotta e del regolamento delle acque. Voglio alludere a Milano e terreni di sua circonvallazione. L'omogeneità dei casi mi spinse a rudirvene, seppure non mi si possa ascrivere le estemporaneità. Ci tento. Da tempo, adunque immemorabile sino oltre la metà del secolo passato, estesi e ubertosi campi giacenti al mezzogiorno di Milano venivano periodicamente inondati dalle acque di piene del Naviglio Martesana, unito ad altre scorrenti lungo quella città. Tali inondazioni inferivano un danno prediale enorme e affettavano altresì la pubblica igiene. Persino le case costrutte lungo il naviglio interno ne soffrirono. Soprattutto periodica era l'invasione delle cantine. Ciò non si poteva né si doveva più a lungo tollerare nella provincia più ricca dell'Insubria, e se ne escogitò da valenti tecnici il rimedio, che in breve passò dal campo delle idee a quello della realtà. Fu nell'anno 1786 che si formò il Gran Cavo, denominato il Re de Fosso, il quale comincia con le chiaviche di Porta Nuova di Milano, scorre lungo le mura sino verso Porta Romana e riceve tutte le acque appunto della Martesana unite ad altre scorrenti nella città, e percorrendo Poscia, 16 miglia, e le convoglia all'Ambro, che poi le traduce al Po. Dell'importanza del cavo argomenterete, generale, da ponti dalle larghe luci che lo attraversano e che avrete veduto sul limitare di Porta Nuova, Venezia, Vittoria e altre. Infine dalla larghezza e dalla profondità. La spesa per la costruzione del cavo Re de Fosso fu ingente e sostenuta col mezzo di private sovvenzioni fatte al corpo dagli interessati nell'opera. E gli interessati erano tutti possessori degli immobili prima inondati o direttamente o per via secondaria di rigurgiti e imprigionamenti di acque, e si divisero in più classi a norma dei maggiori o minori benefici che risentivano della provvidenziale opera. Si imposero sui rispettivi immobili varie rate di pagamento per la restituzione di capitali sovvenuti ad interesse. I pagamenti si regolarono sul valore capitale censuario che nel Ducato di Milano si espresse in scudi d'estimo, e si esigettero col privilegio delle pubbliche imposizioni. Tutto ciò è storico. Notate che gli interessati estesero le loro viste anche al vantaggio dell'irrigazione e della animazione degli opifici, che una costante e cospicua massa d'acqua raccolta nel cavo poteva indurre. Pensarono essi ai vantaggi incalcolabili che fluiscono dai cavi, in quanto che applicandosi le norme all'irrigazione dei terreni non formano più un corpo separato esistente da sé, ma si immobilizzano parzialmente formando pertinenza dei fondi, ai quali mediamente i canali di diramazione, abilmente diretta, e corrispondenti edifici sono incorporate, donde un rilevantissimo aumento del valore dei fondi stessi, fatti ubertosi, mercé la vitalità delle acque. E lo Stato ne ritrasse e ne ritrae sempre vantaggi da simili opere per le maggiori imposte che ne percepisce, dal che l'obbligo suo sussidiarle. Quando verso la metà del secolo scorso gli stabili della Lombardia furono sottoposti al censimento generale, fondi fertilizzati dalle acque ricevettero l'estimo attribuito ai fondi irrigui, maggiore di circa il doppio di quello assegnato ai terreni asciutti. Così pure furono stimati gli opifici in ragione del reddito relativo alla loro attività procedente dalle acque che le animavano. Non conoscendo io la planimetria, la giacitura, le condizioni geologiche dell'agro che voi ambite far rifiorire, non sono in grado di figurarmi sino a quel punto possano colà applicarsi i nostri sistemi idrografici. Certo è però che il bene e il buono allineano ovunque, e credo che il Gran Cavo, scaricatore delle formidabili esuberanze del Tevere, non mancherà di produrre gli effetti identici di quello che produsse già e che produce anche presentemente il cavo sopra descrittovi. Mi pare che, riflettendo alle identità dei casi, possa per avventura giovare una eventuale saggia e utile discussione il richiamo da parte del nuovo ministro dei lavori pubblici degli archivi dello Stato di Milano dalle carte relative al Gran Cavo Re de Fosso, i cui statuti sapientemente redatti potrebbero, ripeto, per avventura, essere applicabili anche all'opera titanica da voi propugnata per il bene di Roma e dell'Italia. Apprezzai quegli studi per la prima volta nel 1856, tenendoli presenti e consigliai i vari consorzi ad organizzarsi in base a quelli. Io avevo pensato di iscrivervi in argomento generale già sin dall'inverno del 1856. 75, ma mi astenni per il timore di tediarvi, supponendo il caso a voi già noto, e per la sfiducia nel prodigatissimo caduto Ministero Minghetti, il quale, come si è fatto pubblicamente manifesto, vi fece promessa d'appoggio a pure ciance, da prima, e opponendovi in seguito ogni maniera di difficoltà e traendovi in ambagi fino a far cadere una delle più splendide idee del secolo. Auguro che la presente costellazione politica vi sia favorevole, aiutandovi a tradurre in effetto il vostro magnanimo concepimento. Accogliete, generale, i sensi della mia eterna devozione. Vostro devoto servo, avvocato Giuseppe Quadrio. Ed ecco la risposta. Avvocato Giuseppe Quadrio, Merate in Brianza, grazie per la preziosa vostra lettera del 10 corrente relativa all'inondazione del Tevere. La studierò. Gradite un saluto di cuore dal vostro Giuseppe Garibaldi, Roma, 12 maggio 1876. www.redigio.it e la storia continua.